Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Siamo arrivati alla quinta strofa. Ostem repellas longius. Pacenque dones protinus ductore sic te previo vitemus omne noxium. Allora, per chi non conosce il latino, ostem vuol dire il nemico. Repellas, caccialo via, longius, più lontano che si può. Perché non dice ammazzalo, il nemico? Perché il nemico è spirituale, non lo si può ammazzare, non ha un corpo. Lo si può solo scacciare, allontanarlo. Allora noi abbiamo forse varie domande. C'è un nemico? Chi è? Dove si trova? Come agisce? Come si presenta? Chi lo può vincere? In che modo? Allora qui, per l'autore che ha composto l'inno, il nemico c'è. Ostem repellas. Scaccia via l'avversario, il nemico. L'ha incontrato anche Gesù, il nemico. Vi ricordate? Beh, fin dall'inizio della sua presenza nel mondo ha avuto nemici. Pensate a Erode, è stato suo nemico fin dall'inizio e in una maniera molto seria. Poi, quando Gesù, spinto dallo Spirito, è entrato nel deserto, anche lì si è presentato qualcuno che voleva disturbarlo. Ricordate? Gesù si era sentito dire: tu sei mio figlio, da una voce che veniva dal cielo, e il nemico viene e gli dice: se tu sei figlio di Dio, fa quel che ti dico io, non quel che ti dice lui. Se sei figlio di Dio, non badare a quello che dice tuo padre, bada a quel che dico io. In fondo le tentazioni, le chiamiamo così, le tentazioni che ha avuto Gesù si riducevano a queste. Se sei figlio, fa finta di non essere figlio. Fa finta che Dio sia un padrone, e allora tu sei padrone anche tu, e fai quel che vuoi. Poi ha trafficato in vari modi, ha provato volte, con tre tentativi un po' diversi l'uno dall'altro, ma sostanzialmente era qui. Ecco come lavora il nemico. Ti cambia l'idea di Dio. Tu credi che Dio sia padre? Lui te la cambia, quest'idea. Non devi ascoltarlo, ascolta me. Un po' come il serpente a Eva, la stessa cosa. Dove si trova? Eva l'ha trovato nel giardino. Poi, se pensate a tutti i patriarchi e i profeti, l'hanno trovato dappertutto. E Gesù lo trova niente meno che nel deserto, là dove il profeta dice: ti attirerò nel deserto, parlerò al tuo cuore. Vi ricordate? Proprio in quel luogo di maggior intimità con Dio, di maggior confidenza con Lui, lì si presenta il nemico per Gesù. Poi Gesù l'ha incontrato nella sinagoga. Ricorderete benissimo quando nella sinagoga quel tizio è saltato su a dire: sei venuto a rovinarci, noi non abbiamo bisogno di te. Chi credi di essere? E allora Gesù cosa ha fatto? Come ha reagito? Con molta forza. Taci, esci da quell'uomo. Quindi vuol dire che il nemico può intrufolarsi dentro l'uomo e può adoperarlo in modo da parlare con la voce dell'uomo. Quindi, se noi chiediamo allo Spirito Santo di scacciare lontano, più lontano che si può, il nemico, sappiamo dove può essere. Può essere persino lì, sia nella sinagoga, quindi tra gli ebrei fedeli che pregano, sia anche in posti pagani come il territorio di Gadara, dove niente meno che due uomini, secondo San Matteo, sono usciti dai sepolcri per correre incontro a Gesù. Cosa è riuscito a fare il nemico con quei due uomini? È riuscito a farli abitare nei sepolcri, cioè nel luogo della morte. È riuscito a spogliarli dei vestiti. Loro si divertivano o erano contenti di girare nudi. Anche questo è un indizio, questi sono indizi dove può essere presente il nemico. E che cosa fa nella vita dell'uomo se l'uomo gli obbedisce? Può farli abitare tra i sepolcri come fossero già morti, cioè li può far vivere in luoghi dove rifiutano ogni relazione, dove non ci sono relazioni con gli altri. I morti non hanno relazione con nessuno. Quindi chi si trova nella situazione, nel luogo, nell'abitazione dei morti, non vuole relazioni con gli altri. Vuol star lontano da tutti, li caccia lontani tutti, come quei due. E poi la cosa più semplice, che è più semplice da vedere anche per noi, si spogliano, non hanno vestiti. Il vestito gliel'aveva messo ad Adamo ed Eva Dio stesso. Quindi il vestito è dono di Dio. E chi è in mano al nemico rifiuta anche questo dono di Dio. E questo crea poi sofferenze sia a chi accetta questo sistema sia agli altri. Posso raccontarvi di una persona di qualche anno fa, una signora che aveva circa tra i 60 e i 70 anni. Aveva sofferto tutta la vita, non era riuscita ad aprirsi con nessuno. È venuta fin qui sapendo che io non saprò mai chi è. Perché aveva sofferto così tanto? Perché non aveva mai potuto, saputo avere fiducia di sua madre. Da quando aveva 3 anni, ha perso la fiducia nella sua mamma. Perché? Perché la mamma girava in casa o nuda o mezzanuda. E lei da allora ha perso la fiducia. Il vestito è dono di Dio. E non possiamo dimenticarlo. Ostem repellas lontius, tieni lontano il nemico che fa queste cose o altre simili. Chissà quanti esempi si dovrebbero portare. Con Giobbe, ve lo ricordate? Proprio nel primo capitolo di Giobbe, lo chiama proprio Satana, l'avversario. E quello niente meno si presenta a Dio per accusare Giobbe e dire: credi che lui sia fedele a te? Mettilo alla prova e vedrai. Quindi l'avversario vuole mettere gli uomini alla prova, non si fida. E pensa che anche gli uomini non si fidino di Dio. Poi lo possiamo vedere, stando alle letture bibliche, nella, come ha agito nella vita di Giuda. Satana entrò in lui. Giuda ha messo il denaro davanti. Questo è uno dei sistemi che adopera il nemico. Fa del denaro qualcosa di più importante del Signore. E quindi il guadagno, e quindi a volte anche il lavoro, per esempio il lavoro della domenica o di altri momenti che dovrebbero essere dedicati alle persone, alla famiglia, agli ammalati, mette davanti il denaro. Come si presenta? Cerca di presentarsi bene, in modo da essere accolto facilmente. Se chi lo riconosce è abbastanza, come dire, vigilante e pronto a rifiutarlo, allora può presentarsi anche con, come dire, non so come si può dire, in modo da spaventare, quindi con immagini orribili, orrende. Proprio l'altro giorno mi ha raccontato una persona che ha visto che c'era uno che si presentava per farsi offrire il pranzo, lei volentieri gli offriva il pranzo, però chissà cosa combinava quest'uno. Un giorno ha visto che la sua faccia è diventata come una S, e si è spaventata moltissimo. E poi ha sentito un'amica, è successa la stessa cosa anche all'amica, quindi non poteva dubitare. Quindi cerca di presentarsi bene in modo che lo accogli, oppure cerca di presentarsi in modo da spaventare, che allora pensi sempre a lui. E se pensi sempre a lui, in pratica ti possiede anche se non lo vuoi. Allora il modo con cui si presenta bene è frequentissimo. Al giorno d'oggi poi in una maniera, si può dire, quotidiana. Quando si presenta con proposte che sembrano utili, che sembrano necessarie, che ti costruiscono la vita, che diventano la tua salvezza, la tua salute. Pensate come vengono presentati i corsi yoga e altri simili, peggiori ancora di questo. Si presentano benissimo. Starai bene, avrai pace, sarai tranquillo, eccetera. E cosa ti fa fare? Pensare a te stesso. Il tuo respiro, i tuoi movimenti, senza occuparti degli altri, quindi devi dimenticare il comandamento nuovo. Poi ti porta parole che vengono da lontano e che non sai cosa vogliono dire, ma vengono da un modo di pensare che è panteistico, cioè che distrugge la fede, perché ti fa credere di essere tu. Tu stesso Dio vuol metterti al posto di Dio. Ecco il pericolo di queste cose che sembrano belle, presentate come necessarie, ma portano con sé, sembrano solo parole che vengono da lontano, Ma queste parole che vengono da lontano sono efficaci, perché contengono modi di essere e di pensare che sono lontani mille miglia da Dio. Quindi il nemico arriva come si può dire, ve lo ricordate il cavallo di Troia? Troia è una città dell'Asia Minore e per conquistarla i nemici non sapevano come fare, erano troppo forti. Hanno detto, aspettami, facciamo così, costruiamo un bel cavallo di legno e diciamo che lo portiamo dentro per offrirlo alla divinità di quella città. Dentro a questo gran cavallo di legno hanno nascosto alcuni soldati, che poi nel bel mezzo della notte sapevano come fare a uscire, hanno ucciso le guardie e così la città è stata conquistata. Così agisce il nemico, vuole entrare nel regno di Dio con cose estranee, con la sua inimicizia vuole entrare nel regno di Dio, nella Chiesa, e quando è dentro poi la distrugge dall'interno. Quindi è furbo. Per questo questa preghiera la ripetiamo con consapevolezza e con decisione. Ostem referas longius. Allontana l'avversario più che si può. Non fa per noi. San Paolo ha dovuto rimproverare i Galati perché credevano di essere buoni cristiani se mettevano al posto della fiducia in Gesù la fiducia nelle loro cose buone che avevano prima, ma che sono diventate inutili. Alcune regole delle leggi di Mosè sono diventate inutili perché la salvezza viene con Gesù, ma loro volevano portare di nuovo, diventava un cavallo di Troia con queste cose. Tante esperienze le avete fatto in vano? Dopo aver cominciato con lo spirito, ora volete finire con la carne? Avete capito che la salvezza viene da Gesù? Volete portare regole strane, regole che riguardano l'esteriore, la vista, o il vestito, o che riguardano cose materiali? Tante esperienze le avete fatte in vano. Camminate secondo lo spirito e non sarete portati a soddisfare i desideri della carne. I desideri della carne sono quelli che ci sono dentro anche in tanti modi di pregare che vengono proposti, ma sono solo per soddisfare nostre immaginazioni o nostre, come dire, credenze che ci vengono suggerite. Camminate secondo lo Spirito. È lo Spirito di Gesù. È lo Spirito Santo, non le cose che fai o le cose che mangi. Qualche volta rinunciare a certe cose può per un momento dare sofferenza. Le sofferenze del momento presente non sono paragonabili alla gloria futura. Quindi teniamo presente la gloria del Signore. Pacemque dones protibus, e dona pace in fretta, protibus, insomma affrettati a donarci la pace. Che cos'è la pace? Ancora San Paolo nella lettera ai Galati 5:22 dice: mette la pace tra i frutti dello Spirito, tra i primi, amore, gioia, pace, quella che Gesù ha promesso: vi do la pace, la mia pace, non come la dà il mondo. E quando è risorto, pace a voi. Ha ripetuto. E allora questa pace la chiediamo allo Spirito, è frutto dello Spirito, ci dice San Paolo, e la chiediamo a Lui. Non la chiediamo ai governanti, quelli non danno la pace. La pace viene... Cosa vuol dire pace? Lo cantate qualche volta anche in ebraico, Shalom, giusto? Quando qualcuno vi insegna canti ebrei, Shalom. Cosa significa Shalom? Su un bel libretto ho trovato una volta, che non mi ricordo più come si chiama, quel libretto, ma più di 50 anni fa ancora, ero ancora studente, e ho letto la spiegazione di Shalom. Diceva, è così, se un uomo sta facendo un viaggio col suo fagotto, sua valigia sulle spalle, cammina sotto il sole di luglio e arriva vicino a una vigna, oh che gola, a sedersi un po' all'ombra e tirar giù un grappolo e mangiarselo. Però c'è lì il padrone, non può farlo. E cammina, e a un certo punto si sente dire dal padrone, Shalom. Allora, senza altre parole, quest'uomo tira giù il suo fagotto, si siede sotto la vigna, stacca un grappolo e se lo gusta, si disseta. Perché Shalom vuol dire, vieni a godere ciò di cui godo io, prendi parte ai miei beni, alle mie ricchezze. Se questa parola ce la dice Gesù, vuol dire, ecco, prendi parte delle ricchezze che il Padre ha dato a me. E difatti, quando Gesù dice pace a voi, la prima volta, ebbero gioia, anche se non capivano, ma hanno avuto gioia e quindi hanno cominciato a vivere. La seconda volta che ha detto pace a voi, ha completato dicendo come il Padre ha mandato me, così mando voi. Vi do lo stesso compito che è stato dato a me. Se mi ha dato il compito, mi ha dato anche le capacità per realizzarlo, così in questo modo lo do a voi. Partecipare alle ricchezze, ai beni che ha Gesù. E quando il Padre dà la sua pace a Gesù, gli dà tutto, a me è stato dato tutto, in cielo e in terra, ogni potere. Ecco la pace. Non è ci mettiamo d'accordo per non litigare più. Questa non è la pace. La pace è vieni, godi anche tu delle mie cose. Nel regno di Dio si fa così. Quello che il Signore ci ha dato può servire a me, ma può servire anche a te, è dono di Dio per tutti. Nel regno di Dio c'è questa regola. Dona, lo chiediamo allo Spirito Santo. San Paolo ha detto che è frutto dello Spirito, quindi la chiediamo allo Spirito, l'aspettiamo da Lui, l'aspettiamo dallo Spirito Santo. La vera pace, questa capacità di condivisione, di comunione. Protunus, in fretta, presto, ne abbiamo bisogno subito. Della pace, non domani, subito. Ductore sic te previo. Che significa? Ductore è dal verbo ducere, da condurre, guidare, previo, che previene, che va davanti, guida che previene. come dice la nostra traduzione. La tua guida che previene, che vede le cose prima di me, quindi dallo Spirito Santo ci facciamo guidare. Vede le cose prima e meglio, più in fretta di noi. Quando tu ci guidi, che succede? Vitemus omne maxium. Evitiamo, sfuggiamo ogni cosa avvelenata. Già Gesù, Giovanni 16, diceva: lo Spirito della verità vi guiderà a tutta la verità. Quindi è Lui che fa da guida. Cosa vuol dire a tutta la verità? Cos'è la verità? La verità è l'amore del Padre. Quando uno vede l'amore del Padre, allora vede la verità, sia delle cose che delle persone, che delle situazioni, che delle parole. Se c'è l'amore del Padre, è vero, è verità. Se non c'è l'amore del Padre, siamo fuori fase. Lo Spirito di verità, quindi lo Spirito che viene dal cuore, dall'amore di Dio, del Padre, vi guiderà a tutta la verità. Quindi riuscirete a vedere le persone che vi sono vicine e quelle lontane, i fatti che sono successi e quelli che succederanno, a vederli nell'amore, con l'amore del Padre. Quando raccontiamo un fatto, crediamo di raccontare la verità perché è come l'abbiamo visto noi. Ma se dimentichiamo come può averlo visto il Padre con il suo amore, allora non è la verità. Per questo c'è bisogno sempre dello Spirito Santo. Lo Spirito di verità. Non parlerà da se stesso, non inventa cose. Neanche se belle sue, le prende dalla parola di Gesù, quella parola che il Padre ha dato a Gesù. Quindi c'è l'unità della Trinità. Lo Spirito Santo ci fa vivere quest'unità, Padre, Figlio e Spirito Santo. Ci fa vivere nella comunione trinitaria, nella comunione divina. E non c'è niente di più bello, di più vero, di più santo. Quindi seguiamo le ispirazioni che vengono prima delle tentazioni. Ductore sic te previo, tu previeni le tentazioni che vengono dopo. Vitemus omne noxium. Evitiamo ogni veleno, ogni cosa, ogni pensiero avvelenato. Allora seguiamo le ispirazioni, almeno chiediamo allo Spirito Santo di precedere le tentazioni. Le tentazioni ci sono, ci saranno, e noi cristiani dobbiamo essere sempre pronti a discernere. Perché oggi ci sono tanti mali, a cominciare dai bambini? Non sono abituati più a confrontare i loro pensieri o le proposte che gli vengono, a confrontarle con Gesù, perché non ce l'hanno dentro, non hanno vita interiore, non gli è stata insegnata, non gli è stata donata, non gliel'hanno fatta vedere, e allora non hanno la guida previa che aiuta a distinguere le tentazioni e le accettano, e allora vengono tutti quei mali che vediamo nei ragazzi, nei giovani, anche quelli che ormai sono diventati adulti. Se manca, è cominciato così questa gran parte di questi disastri di oggi, è cominciato quando l'uomo non ha più visto la differenza tra tentazione e ispirazione. Perché, per esempio, vi ho parlato prima un attimo di yoga o così. In questo modo di pensare, portato da queste parole, ti viene insegnato che tu sei un pezzetto di Dio, quindi tu sei Dio. Quindi tutti i tuoi pensieri li puoi seguire. Nessuno ti insegna a discernere. Puoi andargli dietro a tutti i pensieri. E allora ti vengono pensieri che se tu devi fare una cosa, farne un'altra, e diventi dipendente da, come si chiama quando uno continua a guardare se ha chiuso la porta o no. Compulsivo. Ecco, ma non solo per la porta o per il gas, ma anche poi per altre cose che uno deve correre, deve fare tot chilometri, deve fare tante scale, deve fare eccetera, eccetera. Non so dirle tutte le possibilità. Se uno non sa distinguere la tentazione dalla ispirazione, cioè non mette accanto ai suoi pensieri la parola di Dio per vedere se sono da seguire o no, si ammala o diventa scrupoloso o diventa compulsivo. Quindi è importante, doctore sic te previo, sei la guida che previene, ti stiamo ascoltando. Quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. Romani 8, 14. Chi è guidato, allora è necessario che ci lasciamo guidare. Chiediamo la guida col canto e poi ci lasciamo guidare, perché se non ci lasciamo guidare è inutile chiederlo. Quando arriva lo Spirito Santo, arriva quello che è necessario alla nostra vita. Così evitiamo omne noxium, ogni cosa nociva, ogni cosa avvelenata, ogni pensiero velenoso. E non solo il pensiero, ma evitiamo anche le cose, le compagnie velenose, avvelenate, o i luoghi dove è pericoloso per la nostra fede, o soprattutto immaginate voi quanto può essere. E il veleno di solito è nascosto, perché nessuno ti dice guarda che questo è veleno, bevilo. Chi vuole avvelenare una persona non nasconde il veleno dentro le cose che ti fa mangiare, che siano veleni tipo i funghi avvelenati o che sia veleno tipo quello che va di moda adesso, che non mi ricordo più come si chiama, o che sia veleno fatto con fatture o malefici, no, delle streghe o dei maghi, anche loro fanno cose non avvelenate con veleni, ma avvelenate perché le riempiono di maledizioni o di invocazioni di spiriti, di demoni. E allora se uno non è attrezzato, armato di Spirito Santo, è facile che questo veleno davvero porti danno. Come facciamo ad evitare ogni cosa avvelenata o velenosa? Ubbidendo alla sua guida. Se ubbidiamo alla sua guida, che chiediamo? La tua guida che previene, la chiediamo. Se ubbidiamo alla sua guida, allora evitiamo ogni cosa malvagia, dannosa. Quindi chiedere allo Spirito Santo la sua guida vuol dire che ci impegniamo a ubbidirgli, a non rifiutare le sue ispirazioni, ma a seguirle con libertà e con gioia, sapendo che questo è che porta alla vita e alla santità. Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.